Musica. Siamo oggi a colloquio con il pianista Andrea Rucli. Ecco Andrea, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Parliamo dell'evento del 11 novembre nell'ambito delle manifestazioni dedicate al centenario di Calvino organizzate dall'Associazione Fabbrica Armonica a Roma. Un concerto di letture e musica, di una iniziativa che abbina le due cose nel nome di Calvino. Come è stata strutturata? Ecco, descrivici un po' cosa si ascolta in questo concerto.
Ma in questo concerto si parte proprio da Calvino, che è il focus di tutta questa iniziativa, Max Paiella, che è l'attore comico, cantante che tutti conosciamo del Ruggito del Coniglio, ha scelto tre favole tra la raccolta, la gigantesca raccolta di Calvino, molto importante, delle favole italiane. Su queste favole io farò dei semplici interventi, micro interventi musicali presi da Béla Bartók o da Fall Children, che accompagnano quasi in maniera radiofonica queste letture. Max Paiella userà anche la sua abilità a imitare i dialetti, infatti queste tre favole sono prese da tre tradizioni diverse, una romana, la marchigiana e la siciliana. Poi, sempre tenendo conto del rapporto tra musica e testo, si passa in Francia e si arriva a Rix Satie, dove ci saranno i famosi, divertenti, surreali Sports e Divertissement, che sono una serie di sketch con delle piccoli fumetti in testo, che appunto in maniera molto variopinta e spiritosa Max Paiella si improvvisa nel nostro spettacolo, e si passa alla fine al capolavoro di Poulenc, che è l'Histoire de Babar, un pezzo importante per pianoforte, che è strutturato su una fiaba di Jean de Brunhoff, che è appunto una piccola storia attorno al famoso elefantino, che è notissimo in Francia. Mi dicono che Topolino è il loro Topolino in qualche modo, no? Babar è stato per tantissime generazioni di bambini il punto di riferimento della loro infanzia.
Ecco, un concerto quindi di prosa e musica, in cui però la musica non è semplicemente un contorno, perché sì, è vero, radiofonicamente parlando si incastra prima Bartók e poi Satie all'interno della narrazione delle fiabe di Calvino, ma poi si approda a un grande pezzo, un capolavoro immenso del repertorio per voce e strumento, che è appunto l'Histoire du Babar. Ecco, è un repertorio particolare questo. Io ricordo, per esempio, anni fa, una delle più grandi impressioni musicali della mia vita fu proprio un concerto di Paolo Poli e Antonio Ballista con l'Histoire du Babar nella prima parte e Enoch Arden di Richard Strauss nella seconda. È un repertorio però un po' sottovalutato questo qua, e che secondo me andrebbe diffuso con maggiore forza. Secondo te, non so se concordi con questa mia valutazione, secondo te è così? Si fa poco questo repertorio, che pure, voglio dire, a parte Pierino il Lupo di Prokofiev, però ci sarebbero ben altre cose da proporre con maggiore frequenza. Non si fa abbastanza, secondo te?
Ma è senz'altro una nicchia del repertorio, in particolare Enoch Arden fino a 10-15 anni fa. Enoch Arden era veramente eseguito pochissimo, e devo dire che io sono stato in Italia tra i pochissimi allora, appunto assieme a Ballista, assieme ad altri pochissimi che lo portavano in giro. Sì, si tratta dei due capolavori di questo tipo di repertorio. Ce ne sono altri, Schumann per esempio ha scritto dei pezzi importanti. C'è un brano molto importante che è un misto tra canto e recitazione, che in Italia non viene fatto praticamente mai, che invece è un pezzo molto importante di Brahms, per esempio. Che dire, senz'altro è un repertorio che potrebbe essere ripreso, e in questo periodo, soprattutto in cui si va a riscoprire questi repertori sconosciuti, queste nicchie molto particolari, viene a essere più eseguito di una volta. Senz'altro, specialmente Enoch Arden ha bisogno di un grande attore, perché si passa da una visione fiabesca a un grande dramma proprio. E quindi penso che anche questo limitasse in qualche modo un tempo l'esecuzione di questi pezzi. Adesso invece che la commistione tra musica, recitazione, danza e molto molto questo tipo di contaminazione molto più frequente, sono repertori che fortunatamente emergono. Ma ce ne sono tanti, questo si chiama melodramma, melodramma in tedesco ed è una forma che ha molto più repertori di quanto noi pensiamo.
Sì, hai ragionissimo ed è proprio questo che volevo approfondire, perché poi il melodramma confina con il genere che è più del sinfonico, che sono le musiche di scena. Voglio dire, uno parte da, tu hai citato Schumann e Brahms, e mentre tu parlavi di Schumann io ricordavo il Manfred di Schumann, eseguito raramente, che però, voglio dire, è il Manfred di Byron commentato dalle musiche di Schumann, le quali però poi a un certo punto prendono anche il sopravvento, a partire dall'Ouverture, che è uno dei capolavori del repertorio sinfonico, fino a terminare con il finale, che è uno dei probabilmente dei pezzi di maggiore drammaticità di tutto il repertorio romantico in generale. Ecco,
Di cui avevamo una versione fantastica con Carmelo Bene.
esatto, avevamo la versione del 1981 con Carmelo Bene, che tra l'altro era il debutto di Donato Renzetti sul podio. Una lunga storia, anche quella che io seguì, perché è un genere, questo di cui parliamo oggi, che a me ha sempre appassionato molto sin dai miei esordi radiofonici. Ecco, giustamente è una commistione, no? Non è tanto un genere di confine, ma è un genere di commistione tra teatro e repertorio cameristico e o sinfonico. Non pensi che sarebbe fondamentalmente anche una grande occasione dal punto di vista della divulgazione scolastica poter promuovere di più questo repertorio? Sarebbe un'occasione di avvicinare di più i giovani contemporaneamente al teatro, alla letteratura e alla musica, in fondo un po' come avviene in questa operazione su Calvino?
Ma diciamo che proprio la mia conoscenza, il mio contatto con Max Payelle è arrivato con un'operazione del genere, perché nel momento di chiusura totale del Covid, io volevo comunque realizzare con la mia associazione di Cividale del Friuli, ricordo, uno spettacolo che ormai tradizionalmente facevamo da tutte le scuole del comprensorio Cividale, e ovviamente quell'anno era impossibile farlo, e l'abbiamo fatta sotto forma di video, scegliendo proprio Histoire de Babar, in cui tra l'altro Max inseriva in maniera molto delicata, ma ovviamente molto comica, molto incisiva, anche alcuni piccoli sketch del suo repertorio, del Ruggito del Coniglio. Altre cose che mi sono piaciute fare è, per esempio, creare un testo su pezzi che non ce l'hanno. Non so, l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto tutte le stagioni di Tchaikovsky nella versione per trio, e abbiamo cercato di creare un testo che uscisse tutti questi mesi in un percorso per i ragazzi. E certo, anche un repertorio relativamente difficile, seppur estremamente descrittivo, come quello dei mesi di Tchaikovsky, risulta essere così comprensibile e può essere una porta molto importante per l'ingresso nella musica colta, musica classica o musica forte, come Quirino Principi ci ha insegnato a chiamarla.
Una domanda specifica su Calvino. In questa iniziativa di Fabbrica Armonica, Calvino è abbinato, accostato ad alcune ovviamente operazioni concertistiche musicali, come questa in maniera diretta o in maniera più indiretta. Ma dal punto di vista poi squisitamente tecnico e, se possiamo dire, musicale e musicologico, possiamo individuare un legame diretto tra Italo Calvino e la musica, e magari la musica del suo tempo, quindi del nostro tempo sostanzialmente? Cioè, c'è una musicalità intrinseca, insita nello stile di Calvino, che può far immaginare, istituire un collegamento diretto, oppure sono accostamenti che in realtà dobbiamo, come in questo caso, creare e ricreare ad arte?
Ma io ovviamente mi sono un po' informato su Calvino facendo questa operazione, ed è la cosa bella, insomma, di queste ricorrenze in cui si riprende, si ristudia o si studia per la prima volta e si conosce un po' di più questi che sono dei personaggi fondamentali della nostra storia, della storia italiana. È stato molto interessante per me scoprire che lui scrisse molti testi per la musica leggera, e va di pari passo con la riscoperta di queste favole popolari. Cioè, la musica leggera è contemporanea a lui, fine anni 50, inizio anni 60, era un po' il momento di produzione popolare che corrispondeva a quello, diciamo, tradizionale delle favole. Quindi senz'altro il suo rapporto con la musica è stato intenso, non tanto con la parte, diciamo, più avanguardistica della musica del suo tempo, ma proprio con la musica pop, no? La musica popolare, la musica che arrivava a milioni di persone.
Quindi parliamo insomma di un momento storico della musica leggera italiana, perché poi la musica leggera italiana, correggimi se sbaglio, sicuramente tu conosci la materia meglio di me, tra gli anni 50 e gli anni 60 ha un'evoluzione, diciamo, da uno stile più, non voglio dire classico, da uno stile però tranquillo tradizionale, allo stile dei cantautori che poi si è evoluto negli anni 70 e 80, sino poi a diventare più o meno quello che è oggi.
Sì.
Ecco,
In
quindi
cui il
Calvino.
testo viene a essere preminente, cioè il testo viene a essere almeno importante quanto la musica,
Ecco,
quasi essere un lead, insomma, no?
esatto. Ecco, Calvino in questo senso avverte, secondo te, nel suo scrivere per la musica leggera, avverte questo passaggio oppure va per la sua strada e intorno a lui poi lo stile si modifica?
Ma è senz'altro indicativo che un letterato, un poeta così importante, decida di impegnarsi in quella direzione. E quindi non so se fosse cosciente o meno, ma senz'altro segnava una strada o la seguiva una strada che era appena, di fatto appena iniziata, no? Anche poi tutto l'ingresso della musica impegnata, chiamiamola così, che seguì appunto gli anni 60, gli anni 70, arriva da un tipo di lavoro di certi poeti, di certi letterati che si sono messi in gioco in un ambiente e in un tipo di produzione artistica che era considerata di basso livello, insomma, prima. Ricordo delle cose splendide, per esempio del Quartetto Cetra, splendide dal punto di vista musicale, ma con dei testi che erano completamente sottomessi all'effetto musicale. Anche quasi di cabaret, insomma, e quindi c'è uno stacco fortissimo per volere comunicare anche con i testi un messaggio importante in cui la musica viene a essere un accompagnamento importante, ma non così basico così come lo era prima per una canzone disimpegnata. Devo anche ricordarci che l'Italia comunque usciva dalla guerra, usciva tutto quello che era stato prodotto negli anni 50, aveva comunque un fondo di leggerezza, di disimpegno che era anche in qualche modo salvifico rispetto alle esperienze che tutta quella generazione aveva passato.